In altre parole,
terzo appuntamento della settimana con la nostra rubrica, terzo appuntamento con lo scrittore Eraldo Affinati, romano, nato nel 1956, che ha fondato con la moglie Anna Luce Lenzi il progetto Scuola Penny Wharton per l'insegnamento gratuito della lingua italiana agli immigrati, un progetto che ha trovato un approdo anche nel liceo cantonale di Lugano 1. Eraldo Affinati quindi non soltanto scrittore, anche docente e pedagogista. Nel 2021 è stato nominato commendatore della Repubblica Italiana dal presidente Mattarella. Pochi giorni fa gli è stato conferito il premio Bianciardi dedicato a il lavoro culturale. Dalla sua ricchissima bibliografia che ci sta guidando in queste conversazioni ricordo Campo del sangue, Un teologo contro Hitler sulle tracce di Dietrich Bonhoeffer, La città dei ragazzi, Elogio del ripetente, L'uomo del futuro sulle tracce di Don Lorenzo Milani, Il Vangelo degli angeli e l'ultimo, pubblicato da HarperCollins, Delfini, vessilli, cannonate, una sorta di autobiografia letteraria che raccoglie scritti sparsi, riflessioni, meditazioni. Eraldo Affinati, ben ritrovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Sul filo dei suoi scritti, delle sue riflessioni, delle sue esperienze di vita, oltre che di data, ieri ci siamo occupati del tema della famiglia, un tema davvero importante, e di quello che può essere l'idea di famiglia per quei giovani e giovanissimi che lasciano il paese di origine per cercare fortuna in Europa. E lei ieri ci ha raccontato le storie di Omar e Faris, due ragazzi marocchini, del ragazzo gambiano, del ragazzo albanese che sono approdati alla scuola Penny Wharton a Roma e le cui famiglie lei poi ha conosciuto nei loro paesi di provenienza, almeno in parte. Sono storie di realtà evidentemente difficili, complesse, spesso drammatiche, ma con dei risvolti talvolta sorprendenti. Per esempio, è da qui che mi piacerebbe partire, mi piacerebbe che lei ci parlasse, ci dicesse due parole sull'esperienza di quei ragazzi afghani che alla scuola Penny Wharton leggono I Malavoglia di Verga e di cui lei riferisce in Delfini, vessilli e cannonate, in questo testo intitolato Mare amaro, che troviamo a pagina 234, dico per la precisione. Le chiederei proprio di ripartire da qui, Eraldo Affinati.
Sì, in effetti questo accadeva alla Città dei ragazzi, dove insegnavo a questi ragazzi appunto afghani che venivano da Kabul, da Herat, e sembravano ragazzi lontanissimi da noi come usi, costumi, attitudini, eccetera. Poi parlavano poco italiano, però quando io leggevo I Malavoglia di Verga in classe, c'erano anche loro appunto, fra i più attenti vedevo proprio questi ragazzi afghani, che chiaramente non capivano tutto, però li vedevo molto concentrati quando leggevamo a voce alta I Malavoglia, quindi le avventure di questa famiglia di pescatori siciliana, la barca della provvidenza. Allora appunto io chiedevo, dico: ragazzi, ma come mai siete così motivati, interessati, perché vi piace questo libro così apparentemente distante da voi? E loro mi dissero, dice: professore, ma in fondo i proverbi del vecchio Ntoni, appunto il nonno, il capostipite dei Malavoglia, in fondo questi proverbi che riassumevano una saggezza popolare, dico, erano in fondo simili a quelli dei nostri nonni, cioè i proverbi del vecchio Ntoni ricordavano quelli che i nonni dei ragazzi afghani raccontavano, recitavano ai loro nipoti. Quindi questo mi ha fatto capire l'universalità della famiglia, cioè pur nelle differenze geografiche, culturali, l'idea del padre, della madre, del nonno, degli anziani, dei bambini, ecco, questo in fondo passa senza soluzione di continuità da un continente all'altro. È stato interessante vedere quello, come in fondo nel passato ci possiamo ritrovare tutti uniti.
Sì, è vero, colpisce anche questa somiglianza e questa vicinanza tra paesi così diversi per tanti motivi come l'Afghanistan, il montagnoso e quasi inospitale Afghanistan e la Sicilia sul mare raccontata da Verga nei Malavoglia. Questi ragazzi afghani, Eraldo Affinati, sono fuggiti da una realtà di quasi totale privazione della libertà e fondamentalmente di guerra, una guerra che dura ormai da lunghi decenni. Lei proprio di guerra si è occupato e si occupa anche nei suoi libri. E purtroppo di conflitti armati il nostro mondo è pieno, anche quello a noi vicino, e lei in agosto è stato in Ucraina. Quale realtà ha trovato?
Beh, io ho fatto un viaggio soprattutto nelle scuole ucraine, no? E quindi sono andato a Kiev, ad Izium, vicino al fronte più difficile, sono stato a Poltava, a Kharkiv, ovviamente a Leopoli, e mi ha colpito il fatto che da insegnante, ovviamente, visitando questi rifugi, questi shelter, questi bunker dove i ragazzi sono costretti a vivere, a studiare, mi ha colpito constatare che sono 4 anni che i ragazzi ucraini non vanno a scuola fisicamente, perché 2 anni di pandemia e 2 anni di guerra, sono quindi costretti a studiare da remoto o in condizioni così raffazzonate, senza la classe vera. Ho visitato molte scuole distrutte ad Izium. La cosa che mi ha colpito di più è stato l'odio che in fondo si sta spargendo, si stanno avvelenando i pozzi. Cioè, io parlando con i ragazzi adolescenti ucraini, molti di loro mi hanno confidato, mi hanno detto che insomma, mentre loro prima in fondo per loro i russi erano contigui se non fratelli, diciamo, oggi sono si è scavato un fossato, ecco, e quindi io mi sono chiesto, come tutti, quando poi ci saranno, speriamo presto, i protocolli di pace, però poi i pozzi sono avvelenati e ci vorranno 1-2 generazioni prima di vedere risanato queste ferite profonde. Questo è il dramma vero della guerra: non ci sono soltanto i palazzi distrutti, ovviamente anche quelli, ma ci sono le coscienze mortificate, e questa è la cosa che da insegnante mi ha colpito di più.
Le coscienze mortificate. Lunedì le avevo chiesto, sulla scorta dell'esperienza che lei ricordava di Dietrich Bonhoeffer, se viviamo per soffrire. Rimane il fatto che con il male umano siamo confrontati quasi quotidianamente. E qui potrei anche riagganciarmi a un altro suo lavoro, Campo del sangue, da Venezia ad Auschwitz, un libro di alcuni anni fa ormai, ma rimane il punto: il male umano ci fa fare i conti con noi stessi.
Sì, quello era un viaggio che feci a piedi da Venezia ad Auschwitz nell'ormai lontano 95, il libro venne pubblicato nel 97, e ripercorrendo il viaggio che avrebbe dovuto fare mia madre se non fosse riuscita a fuggire il 2 agosto del 44 dal treno della deportazione che da Bologna, dove lei era stata arrestata, la stava portando appunto verso i lager tedeschi. Mia mamma non era ebrea, però era figlia di un partigiano, Alfredo Cavina, mio nonno, che era stato fucilato dai nazisti, e quindi io mi sono sempre confrontato, sin da bambino, sin da adolescente, con il tema appunto del male umano. E in fondo ad Auschwitz mi chiesi insomma cosa noi possiamo fare di fronte alla natura appunto malvagia dell'essere umano, purtroppo, inutile negarlo, e forse è stata questa la ragione che mi ha portato ad essere scrittore, insegnante, il tentativo di ricominciare da capo con le nuove generazioni per tentare di ricostruire dei valori di riferimento che possano proteggerci rispetto alla natura ferina dell'essere umano.
A proposito di suo nonno, lei ha pubblicato in Delfini, Vessilli e Cannonate Papaveri Rossi, che è una poesia a lui dedicata. Vorrei che ci dicesse qualcosa allora.
Sì, in effetti, come dire, in quella poesia presente appunto nel mio ultimo libro, ricordo ancora una volta la fucilazione di mio nonno, che avvenne il 26 luglio del 44, fu una sorta di rappresaglia, come spesso accadeva durante la Seconda Guerra Mondiale. In seguito alla morte di un caporal maggiore tedesco vennero fucilati 10 cittadini italiani vennero prelevati dalle carceri di Forlì dove stavano, fra i quali c'era appunto mio nonno, e vennero mitragliati. E io poi incontrai a Pieve di Quinta, sulla strada che da Forlì arriva a Cervia, dove c'è ancora oggi una stele commemorativa, incontrai una ragazza a quel tempo, adesso oggi anziana, poi è deceduta, Antonia Laghi, che mi raccontò di aver visto la fucilazione, e poi il giorno successivo lei e alcune sue amiche sparsero alcuni papaveri rossi, perché appunto era luglio, era estate, sui cadaveri lasciati allo scoperto dai nazisti per intimorire la popolazione. E questo racconto di questa donna, che poi è diventata mia amica, in qualche modo è stato lo stimolo per ricordare anche in questa poesia quel tragico evento della Seconda Guerra Mondiale.
Noi la conosciamo soprattutto come narratore, come anche reporter in fondo, come testimone di viaggi, di esperienze di viaggio sul territorio, in territori complessi. Lei però scrive anche poesie, ne troviamo un paio dedicate proprio a quella che normalmente indichiamo come Terra Santa, che in questo periodo davvero è poco santa un po' per tutti ed è tristemente infiammata dalla guerra. È un altro luogo che lei ha visitato?
Sì, effettivamente Gerusalemme l'ho visitata diverse volte, e ovviamente sempre oggi ci pensiamo di fronte alla guerra in corso. La cosa che sempre mi ha colpito a Gerusalemme è gli spazi contesi, no? Che io appunto in una di queste poesie ricordo anche all'interno del Santo Sepolcro. Ci sono, diciamo, degli spazi divisi, delimitati fra le varie i vari ordini cristiani, no? E non sempre è facile questa distinzione. Quindi è una città dove i popoli sono tanti, le religioni sono almeno due e la terra è una sola, e questo è molto difficile riuscire a trovare lì una composizione. Chiunque vada in Israele, a Gerusalemme, si rende conto di questa necessità della mediazione, del compromesso, diciamo, perché non c'è altro modo di riuscire a convivere, a conservare il bene comune. Del resto la storia di mio nonno, di cui abbiamo parlato prima, ci conferma che la democrazia ha un costo, spesso a volte è un costo sanguinoso, e noi oggi ce ne rendiamo conto anche in questi giorni con questa doppia guerra in corso.
Eraldo Affinati, grazie di averci raccontato, attraverso le sue esperienze di viaggio, la guerra dalla prospettiva di chi insegna, di chi vive con i ragazzi cercando di insegnare loro quello che potrebbe non essere, quello che potrebbe essere, meglio ancora, la vita su questa terra così difficile e così spesso inospitale. Grazie davvero, noi ci ritroveremo domani per la nostra quarta conversazione. Buona giornata.
Buona giornata a voi.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.